State ascoltando SBS Italian.
È appena iniziato il nuovo anno e non facciamo neanche in tempo a svegliarci, a capire, insomma, che cosa è successo la notte precedente, i festeggiamenti, i pranzi, le cene, che già il pensiero va dritto al portafogli, i soldi. Per parlare di tutto questo, ovviamente, come tutti i mercoledì, anche questo mercoledì primo dell'anno, abbiamo con noi il nostro esperto di finanza ed economia, il professore dell'Università del New South Wales di Canberra, Max Tani. Max, ben ritrovato e buon anno.
Ciao Davide, buon anno a te, buon anno a tutti quanti gli ascoltatori. Spero sia andato benissimo, mi sembra un ottimo inizio per parlare di soldi, che ci siano due liguri a farlo, per cui non so se sia un segno per tutto l'anno, ma speriamo di no.
Assolutamente, in Liguria poi il primo dell'anno può essere croce e delizia per i ristoratori che hanno incassato, croce per chiunque altro che abbia dovuto spendere, perché esatto. I soldi o le palanche, come vengono chiamate in Liguria, non dovrebbero mai abbandonare il portafogli del loro proprietario, corretto Max?
Assolutamente.
Detto questo, lo sappiamo, purtroppo, per fortuna, i denari si muovono e vogliamo un attimino vedere come si sono mossi nel 2019 che ci siamo messi alle spalle. Un anno abbastanza intenso, devo dire, dal punto di vista politico, sicuramente geopolitico e anche economico e finanziario. Quali sono stati i fatti salienti dell'anno appena concluso?
Forse il fatto di avere un cambiamento di previsioni economiche in parte dovuto all'inasprirsi della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, che bene o male ha coinvolto tutti quanti noi che dipendiamo dalla Cina, soprattutto qua in Australia, per quanto non vogliamo ammetterlo, la maggior parte delle nostre esportazioni va lì e tantissimi dei nostri servizi, a partire dal mio, vale a dire l'educazione, dipende da quello. Per cui ogni volta che vediamo rallentamenti economici da parte della Cina sono problemi di noi e forse ancora di più, perché in questo momento da una parte sputiamo nello stesso piatto in cui mangiamo, avendo appunto questi timori, senz'altro saranno fondati, ci sono motivazioni per quello, però da un punto di vista economico cerchiamo di mettere un po' di coerenza dove vogliamo essere, ecco. Se non ci vanno bene come amici, cerchiamo di non farli andare bene come portafoglio, perché tenere il piede nelle due scarpe è problematico. Quindi, detto questo, altri grossi cambiamenti che ci sono stati sono forse questa incertezza totale che ha caratterizzato l'economia, quindi tra la guerra commerciale Stati Uniti e Cina, la Brexit per quanto riguarda l'Europa, noi che in Australia con un nuovo governo però sostanzialmente senza un piano di lungimirante di dove vuole portare l'economia australiana, se non quello di tagliare un po' di tasse e cercare di privatizzare più servizi. Quindi è stato forse un anno di transizione. Mi auguro che questo 2020 sia un anno dove questa transizione non ci sia più, ci siano dei nuovi punti fermi su cui cominciare a costruire, perché vivere galleggiando da un punto di vista economico non è certamente la soluzione ottimale. Ultima cosa per quanto riguarda forse noi è il fatto che proprio perché abbiamo avuto questa incertezza internazionale e questa mancanza di visione economica di dove portare la nazione, quello che abbiamo visto è stato sostanzialmente l'intervento della Banca Centrale a ridurre i tassi di interessi a minimi storici. Forse non siamo ancora alla fine, da una parte questo ha beneficiato tutti quelli e soprattutto le aziende che prendono soldi a prestito, dall'altra però questa incertezza ha bloccato tutti quelli che vogliono fare degli investimenti, per cui è diventato meno costoso fare investimenti, ma l'incertezza che caratterizza tutto quello che ci sta attorno, ambiente compreso, che è diventata la nuova variabile importante in quest'ultima parte del 2019, inizio 2020, nessuno vuole investire.
Hai parlato di anno di transizione, hai parlato di incertezza. Come ci hai insegnato nel corso di questi anni, queste sono parole, transizione, incertezza, che fanno male ai mercati, spaventano i mercati, e quando i mercati hanno paura, beh, insomma, dobbiamo aver paura tutti, in qualche modo, dal punto di vista finanziario. Ma l'anno si era aperto così, con l'incertezza, oppure questa incertezza si è sviluppata nel corso del 2019? Rispetto all'inizio dell'anno, dove ci troviamo adesso?
Ma allora, siamo in un momento dove forse l'incertezza comincia a essere ridotta, perché abbiamo avuto questi 12 mesi sostanzialmente di palleggiamenti vari, di varie fonti di incertezza, quindi dalle vicende Brexit, dove da una parte vedevi provvedimenti e controprovvedimenti su se effettivamente andava avanti questo processo oppure meno, sulle guerre commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti, dove da una parte ci si dice vediamo Twitter super ottimisti, ma poche ore dopo vediamo dei Twitter che ci dicono no, assolutamente no. E in tutto questo l'unica fonte di stabilità è stata l'attività più o meno concertata delle banche centrali, che negli Stati Uniti hanno tagliato tassi di interesse facendo esplodere la borsa, anche grazie al fatto che Trump ha tagliato le tasse ai più ricchi e a gran parte delle aziende americane, che quindi hanno profitti però non investono, quindi siedono su un sacco di soldi. E più o meno la stessa cosa sta succedendo qua in Australia, dove il costo del denaro è diventato molto più basso, però la mancanza di determinate regolamentazioni, soprattutto a livello di politica energetica, fanno sì che non ci siano investimenti. Gli unici che investono sono il governo, e anche lì il governo deve essere preso con i capelli per poter anticipare determinati tipi di investimenti infrastrutturali, perché per il resto il settore privato e i consumatori non stanno spendendo, non stanno investendo come forse si vorrebbe. Però siamo in un momento importante. Per quale motivo? Perché prossimo anno, allora, abbiamo avuto le elezioni in Gran Bretagna che hanno dato un po' di certezza lì, adesso vedremo al 31 di questo mese che succede con l'uscita della Brexit, se ci sarà questo nuovo accordo commerciale con l'Europa. A livello degli Stati Uniti ci è stato detto che c'è questo accordo con la Cina, anche se i cinesi hanno semplicemente confermato, ma non hanno confermato i contenuti di questo accordo, però sembra che proprio all'inizio di questo mese ci sia una nuova visita per delineare, se non altro, la prima fase di ok, di nuova piattaforma commerciale tra questi due paesi. E qua in Australia rimaniamo a vedere da che parte gira il vento per ora, sperando però, con tutti i movimenti di protesta, con i disastri che stiamo vedendo, con l'aria che stiamo respirando di fumi bruciati e purtroppo con le morti che ci sono state, ci cominciamo a rendere conto che effettivamente, quando gli scienziati ci dicevano ragazzi è ora di cominciare a pensare anche all'ambiente, non è un qualche cosa che ti viene in mente solo quando guardi il tuo giardino, ma è un qualche cosa che coinvolge tutti quanti e dove dobbiamo fare attenzione, e è lì dove ci vuole effettivamente della leadership, che speriamo vedere uscire in questo 2020.
Ecco, l'ambiente è proprio una di quelle variabili che si è inserita non soltanto nel discorso politico, sui media, ma anche all'interno proprio del discorso economico e finanziario. Un esempio: la banca centrale svedese negli ultimi mesi ha preso delle decisioni su determinati bond basati appunto sulla sostenibilità ambientale delle istituzioni che li avevano emessi, in questo caso per esempio lo stato del Queensland. Quindi ambiente non soltanto per ragioni etiche o scientifiche, ma a questo punto inizia a diventare anche una variabile economica?
Lo è sempre stata una variabile economica per varie ragioni, perché noi traiamo molta ricchezza dall'ambiente. Nel caso australiano abbiamo il paradosso che l'ambiente ci dà ricchezza che non è tassata, mentre tassiamo i profitti su questo ambiente concedendo delle detrazioni fiscali che fanno sì che questi profitti non ci siano, per cui finiamo di avere un ambiente ricchissimo, esportiamo materie prime che vengono dall'ambiente, però ripeto, noi non tassiamo il valore della merce venduta di risorse naturali come fanno altri paesi, e ti ritrovi a vedere il caso paradossale dell'Australia, che produce più gas liquido rispetto al Qatar, però il Qatar tassa 27 o riceve 27 volte di più di quanto l'Australia riceve a livello di tassazione, perché loro sì tassano la ricchezza che viene tirata fuori dell'ambiente, che in qualche modo poi può aiutare a recuperare parte di questo ambiente, mentre noi invece lasciamo che diventino tutti quanti profitti privati e invece decidiamo di tassare le persone in altra maniera. La Svezia è uno di quei paesi che si sta ponendo il problema di come dare incentivi al settore privato per investire in cose che hanno un valore ambientale, quindi come puoi fare a dare incentivi? Sono o carota o bastone, in questo caso la carota è quella di cercare di aiutare a investire in risorse che non producano così tanta anidride carbonica o che non emettano CO2 nell'ambiente, e quindi se non riescono a farlo con tassi di interesse attrattivi cercano di farlo con il bastone, dicendo vabbè, allora non è più possibile come banca centrale andare a comprare i bond di quei paesi che ricevono ricchezza dall'estrarre materie prime dal loro territorio, materie prime magari altamente inquinanti, senza avere un buon bilanciamento tra i profitti che ne fanno e i costi che invece tutta la società ne ha. Perché ricordiamo che, soprattutto nel caso dell'ambiente, se tu hai una bella miniera, i profitti dici sono i miei perché la miniera è mia, però i costi, se sono dei costi ambientali, dici no, sono costi di tutti quanti, perché tutti quanti respiriamo magari aria più cattiva, più inquinata. Per cui è lì dove occorre mettere la luce e cercare di ribilanciare una situazione che soprattutto in Australia è super sbilanciata, proprio perché non c'è tassazione sulle revenues ma soltanto sui profitti che vengono fatti, che possono essere ridotti quasi a zero.
Abbiamo parlato del 2019, hai già fatto qualche excursus nel futuro, ma insomma il 2019 è finito, il decennio è anche finito, gli anni 10 del XXI secolo. Adesso entriamo negli anni 20. Cosa ci aspetta nel futuro? Quali sono gli appuntamenti innanzitutto del 2020, ma se vogliamo dare anche una tua previsione dell'arco temporale del prossimo decennio appena iniziato?
Allora, partiamo subito con la mia previsione, che è impossibile darti, perché come ho già detto più volte è difficilissimo fare previsioni economiche, perché devi dare o devi cercare di prevedere il comportamento di persone e aziende sulla base di variabili che cambiano continuamente. Questo non è facile. Ci sono però degli appuntamenti importanti in questo 2020. I primi sono proprio adesso in gennaio, quindi settimana prossima sapremo forse un po' di più su questo contenuto di bozze d'accordo su accordo tra Cina e Stati Uniti per quanto riguarda il loro scambio commerciale. Cercheremo di capire se l'insistenza di Trump che la Cina compri più materiale dagli Stati Uniti vuol dire che la Cina ne comprerà di meno da altri paesi, il che farà arrabbiare parecchi altri paesi che magari in questo momento stanno esportando tranquillamente verso la Cina. Alla fine di questo mese di gennaio scade il termine per finalizzare la Brexit, e quindi sapremo che cosa succederà, quali saranno i tempi, che tipi di accordi ci saranno tra la Gran Bretagna e il resto dell'Unione Europea. Andremo soprattutto a vedere che cosa succederà, che è o è stato il punto di contenzioso più ampio nella discussione su come la Gran Bretagna può uscire dall'Unione Europea. Arriveremo poi a novembre cercando di vedere che cosa succede con le elezioni degli Stati Uniti, quindi se continueranno ad avere questo presidente oppure se gli americani decideranno di cambiare e soprattutto con chi. Per cui ci sono delle variabili molto importanti all'interno di quest'anno che possono effettivamente cambiare come sta funzionando il mondo che noi conosciamo e da cui dipendiamo direttamente qua in Australia. Ci sono poi altre variabili cui noi siamo molto vicini, che avranno una loro evoluzione che dovremo seguire. Quindi la prima è che cosa sta succedendo a livello per esempio di India, dove vediamo che insomma viene vista come la nuova Cina per quanto riguarda le esportazioni australiane, però anche lì vediamo disturbi, posso dire così, interni dei possibili problematiche per quanto riguarda determinate scelte che sono state fatte. Cercheremo di capire se riusciamo a riavvicinarci con la Cina, dove abbiamo una posizione completamente contraddittoria di voler essere i loro grandi amiconi da un punto di vista economico, però non appena giriamo la testa facciamo le beffe, giustificate o meno, non voglio entrare nel merito, voglio semplicemente dire che è una posizione contraddittoria che deve essere risolta in un modo o nell'altro. E poi il fatto che noi da così tanto tempo stiamo respirando dell'aria che è a livelli pericolosi, se non estremamente pericolosi, in tutto l'est dell'Australia, ci ha cominciato a fare pensare che l'ambiente è un qualche cosa che importa, e avere delle deduzioni fiscali quando tu non hai l'aria da respirare forse non è la cosa più intelligente da fare, a meno che tu decida di non andare a vivere in paesi dove l'aria buona esiste tuttora. Per cui la variabile ambientale comincerà a essere importante, e se i politici non vogliono sentirne da queste orecchie, ci sarà forse molto più movimento a livello di individui, o come stiamo facendo io e te in questo momento, via radio, che diranno: ragazzi, abbiamo fatto i primi 10 anni da bambini, cerchiamo di passare i prossimi 10 anni un pochettino più da adulti, affrontando il problema, stando a sentire chi è esperto e cercando di mettere in pratica delle soluzioni per quello che sarà questo paese nei prossimi 10 anni, non fino alle prossime elezioni.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.